Seconda domenica di Avvento, ascoltiamo dall'Evangelista Marco, primo capitolo, i versetti 1-8. Inizio dell'Evangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, come sta scritto del profeta Isaia. Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero. Egli preparerà la tua via, voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle intorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, egli vi battezzerà in Spirito Santo». Dal libro del profeta Isaia, capitolo 40, i versetti 1-11. «Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida: nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati. Il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. Una voce dice: grida, e io rispondo: che cosa dovrò gridare? Ogni uomo è come l'erba e tutta la sua grazia è come un fiore del campo. Secca l'erba, il fiore appassisce, quando soffia su di essi il vento del Signore. Veramente il popolo è come l'erba. Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere. Annuncia alle città di Giuda: ecco il vostro Dio. Ecco il Signore Dio viene con potenza. Il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio, e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore, egli fa pascolare il gregge, e con il suo braccio lo raduna. Porta gli agnellini sul petto, e conduce dolcemente le pecore madri. Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo, capitolo 3, i versetti 8-14. Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi. Davanti al Signore un solo giorno è come mille anni, e mille anni come un solo giorno. Il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Il giorno del Signore verrà come un ladro. Allora i cieli spariranno in un grande boato. Gli elementi consumati dal calore si dissolveranno e la terra con tutte le sue opere sarà distrutta. Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno? Noi, infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, fate tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. Discenda su di noi la sapienza dello Spirito Santo. illumini il nostro cuore, apra la nostra mente e ci guidi a compiere la sua volontà nella nostra vita. Amen. Un saluto a voi che ci seguite attraverso la rete e a quanti attraverso la radio al servizio della misericordia. Siamo alla seconda domenica di Avvento, la domenica della predicazione di Giovanni Battista. L'annuncio della buona novella, il brano dell'Evangelo secondo Marco, proposto oggi dalla liturgia, contiene il titolo dell'opera. La prima parola del titolo è inizio, archè, la stessa con cui si apre anche il libro della Genesi, dunque il libro delle sante scritture dell'antica alleanza. Si inaugura infatti una nuova storia, una nuova creazione, con la proclamazione della buona novella e della bella notizia, l'Evangelion, il gioioso messaggio riguardante l'evento di Gesù, il Messia, il Figlio di Dio. Ora, dopo 20 secoli di cristianesimo, l'Evangelo rischia di apparirci come una storia del passato. Marco, però, l'annuncia come buona novella, che insieme provoca e consola. Essa è indirizzata a un popolo che attende, oggi come ieri, la realizzazione delle sue speranze. Marco, solo tra i quattro evangelisti, presenta fin dall'inizio la figura di Giovanni Battista. Questo primo messaggero di Cristo annuncia il Messia alla maniera dei profeti, nel deserto, dove il popolo di Dio si è formato nella prova. Ecco, la voce mette a nudo le coscienze e annuncia che la venuta di Dio esige penitenza e conversione dei cuori. La liturgia dell'Avvento, seguendo Marco, annuncia una buona novella che ci invita paradossalmente alla gioia e alla penitenza, alla speranza e alla conversione. La liturgia di questa domenica, poi, ci immerge ancora più intensamente nello spirito dell'Avvento, mettendo in luce nel brano evangelico e nel tratto della lettera di Pietro i due momenti essenziali della storia della salvezza. La prima venuta del Signore nel tempo e la sua seconda e definitiva venuta che porrà fine al tempo presente per dare inizio al regno eterno. Questo mistero unico della sostanza, pur realizzandosi per noi in momenti storici diversi, è presente nella celebrazione liturgica che, mentre rinnova e rende attuale il primo momento, già attuatosi nella storia, annuncia e prepara il secondo, invitandoci a vivere l'attesa di questi eventi nella santità della condotta e nella pietà, come ci ha detto Pietro, per essere trovati immacolati e irreprensibili davanti a Lui nella pace, quando Egli verrà improvviso e i cieli e la terra saranno consumati dalla sua gloria. L'attesa del compimento di questo mistero è illuminato dalla prima lettura presa dal profeta Isaia. In essa, con l'annuncio gioioso della fine della schiavitù di Babilonia, nel ritorno degli esuli in patria attraverso il deserto, ci è data un'immagine viva ed efficace del cammino che anche noi dobbiamo percorrere nel deserto per andare incontro al Signore che viene. Qualche nota sul profeta Isaia, il brano del capitolo 40. Una visione profetica che parla al cuore di Gerusalemme, a nome di Dio, vuole consolarla della lunga schiavitù sofferta, annunziando la fine della dura e amara prigionia, un festoso ritorno, quello in patria dei prigionieri condotti da Dio. Dio stesso, infatti, provvederà a preparare una strada attraverso il deserto perché il suo popolo, ormai purificato dalla sofferenza e perdonato, possa rientrare con sicurezza nella sua terra. La gloria di Dio lo precederà e lo guiderà all'uscire da Babilonia, come già all'uscita dall'Egitto una nube luminosa, segno della presenza di Dio, ha condotto Israele attraverso il deserto fino alla terra promessa. Su quella strada che Dio stesso ha appianato, colmando le valli, abbattendo i monti, nel deserto trasformato in pianura irrigata, il popolo degli esuli, in cammino verso la libertà e la patria, non ha più nulla da temere. Il Dio vittorioso, che li ha riscattati dall'oppressore, è loro difesa. È il pastore buono, che stringe al seno gli agnelli e conduce con dolcezza le pecore madri, ed è conforto e consolazione. La salvezza è prossima, così ci ricorda anche il Salmo responsoriale, il Salmo 84. La gloria di Dio abiterà di nuovo come un tempo nel paese, illuminando con il suo splendore tutta la terra. Con Isaia 40 comincia quel libro delle consolazioni di Israele, che va dal capitolo 40, appunto, fino al capitolo 55, versetto 13. Questo libro è una vera e constatabile profezia storica. È uno squillo improvviso che risuona verso il 560-550 a.C. e annuncia la vittoria che già sta accadendo. Il Signore, in modo repentino e irresistibile, viene in mezzo al suo popolo, che è stato disperso nell'esilio di Babilonia. Annuncia il ritorno certo e felice degli esiliati nella loro patria. È l'inizio di un'era nuova e fausta, di prosperità e di gloria, l'evento che poi si verificherà con l'editto di Ciro nel 538 a.C. Il testo greco è di certo l'originale di un'antica e autorevole tradizione ebraica tra le diverse fino ad allora in uso. Il testo ebraico, comunque, lo ricordiamo, è di una tradizione affine ma non identica, si formerà solo dal IV-V secolo d.C. La pericope di oggi, in modo significativo, comincia così. Consolate, consolate il popolo mio, parla il Signore. Sacerdoti, parlate al cuore di Gerusalemme, consolatela, poiché si adempì la sua umiltà, si dissolse il suo peccato, poiché ricevette dalla mano del Signore il doppio dei suoi peccati. Girolamo credette che fino ad allora tutta la Chiesa avesse errato nell'allontanarsi dalla verità ebraica e pensò di dare lui la versione dell'originale ebraico. Ma per la scienza allora limitata non poteva comprendere che la versione greca dei 70 non derivava affatto da uno dei testi ebraici correnti al suo tempo. Il testo unico fu infatti fissato solo secoli dopo. Quella in uso era una tradizione diversa, antichissima, approvata da Gerusalemme. Non era certo da opporre all'ebraico, in quanto non era l'originale. L'originale unico, infatti, non è mai esistito, ma sono esistite solo diverse tradizioni, riperibili tra gli ebrei d'Alessandria, tra i samaritani, a Qumran, nelle sinagoghe palestinesi, in quelle di Siria, di Mesopotamia. In conclusione, optando per l'ebraico, qui si è fatto il grave danno di privare la Chiesa occidentale della lezione antica di Isaia 40, che è proprio quella greca riportata qui. I sacerdoti sono il soggetto necessario della consolazione, poiché il Signore stesso li indirizza alla sua città, che è la sua sposa. I messi sacerdotali, a nome suo, debbono rassicurare Gerusalemme della sua misericordia. Il Signore ritiene che il tempo sia giunto, la punizione è stata scontata a sufficienza e adesso giunge il tempo favorevole. Ma in realtà si verifica il fatto nuovo e improvviso. Ecco uno che grida: nel deserto preparate la via al Signore, in modo che gli venga spianata la strada. In genere si traduce qui voce di uno che grida. L'espressione, come insegna la grammatica ebraica, significa alla lettera ecco un gridante. E quell'ecco, a cui segue l'enunciazione del fatto, indica sempre un prodigio del Signore, in favore degli uomini, ma talvolta anche contro. Così qui gli esiliati, dal grido che risuona prodigiosamente, sono sollecitati ad accorrere nel deserto, a stringere le fila e a togliere ogni ostacolo al Signore che vuole venire. Allora avverrà la manifestazione irresistibile della gloria del Signore, tale che nell'universo ogni vivente, l'intera carne, la vedrà. La manifestazione comincia dunque a prodursi, poiché proviene dalla potenza della divina parola, che per realizzare quanto vuole il Signore ormai ha emesso dalla sua bocca e la proietta non nel vuoto, ma bensì la fa portare da una persona. Questa è l'evangelizzatore di Sion, che è anche l'evangelizzatore di Gerusalemme. Per assolvere il divino mandato, deve salire sull'alto monte, far risuonare la voce con potenza, senza timore. Deve parlare alle città di Giuda, annunciando il prodigio. Ecco il Dio vostro, sta venendo. E la teofania della venuta è sempre grandiosa. Il Signore esercita la sua onnipotenza e dispiega tutta la potenza del suo braccio operatore di prodigi. Così come nell'Esodo e poi in tante altre volte lungo la storia della redenzione. Un tratto che risuona. Ricordiamo ad esempio il Salmo 117 o il Magnificat di Luca 1,51. La teofania non è solo dimostrazione deterrente di potenza guerriera, quando il Signore spazza via i nemici del suo popolo. Il fine è donare a questo popolo la ricompensa per le opere con cui si è preparato a riceverlo. Per chi lo riceve, il Signore manifesta il suo amore. Come il pastore buono viene per condurre il suo gregge attraverso i pericoli del deserto, fino a pascolarlo nelle sospirate terre della patria beata, non tratta il Signore e il suo gregge come una massa amorfa, bensì identifica le sue pecore una per una, e qui solleva sulle sue braccia gli agnellini appena partoriti, lì condurrà con cura le pecore gravide, bisognose di attenzione. La nostra pericope ha un forte senso escatologico, che ben si adatta a quella teologia dell'avvento che stiamo cercando di identificare. Vi invito anche ad approfondire la conoscenza del Salmo responsoriale, ma vorrei continuare con l'Evangelo di Marco. La frase densissima con cui inizia. Principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. In queste parole v'è tutto il contenuto dell'Evangelo, ma è detto in un modo così sintetico che ancora non siamo in grado di comprendere nulla di preciso. Il prologo rappresenta l'espansione narrativa di questo titolo. Siamo inseriti immediatamente nella storia di Israele e in tutte le sue attese. È come se l'evangelista dicesse: Dio ha deciso di intervenire, realizza le sue promesse inviando il Messia. Questa è la buona notizia, preparata da Dio stesso e ora proclamata. Ma il Messia è un uomo e la sua prima apparizione in pubblico è in compagnia di peccatori. Marco 1,9. L'annuncio del Battista è così frustrato. Gesù non battezza, ma è battezzato. Ora, il lettore ha un vantaggio rispetto ai personaggi che si muovono sulla scena. Egli sa della voce che viene dal cielo, che quell'uomo è il figlio di Dio, mentre per la gente è ancora una persona comune. Marco mette in guardia i suoi lettori. A loro infatti comunica l'identità di Gesù, che è il Messia, il figlio di Dio, mentre nella storia la gente che non sa nulla di lui vede solo quello che fa, ascolta quanto dice e si chiede: chi è costui? E tutto il percorso narrativo dell'Evangelista Marco condurrà tutti a riconoscere che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. E tuttavia, che cosa significa Messia? Che cosa significa Figlio di Dio? Sono domande aperte. È come se Marco, dopo aver detto tutto, volesse mostrare che l'identità di Gesù deve essere cercata e scoperta. La confessione di fede non è immediata. La predicazione ruggente di Giovanni Battista, che apre l'Evangelo di Marco, assale e conquista subito gli ascoltatori di oggi come già quelli di allora. Marco si presenta subito come il predicatore di Cristo e non semplicemente un biografo. Egli comincia il suo Evangelo parlando di ciò che dimostra che Gesù è veramente il Messia. Ecco perché il primo personaggio che Marco ci presenta è il Battista, visto come precursore di Gesù. Giovanni, infatti, ha il compito di indicare colui che verrà dopo e che sarà più forte di lui. Il nostro brano quindi non ha una funzione puramente introduttiva, non prepara soltanto al ministero pubblico di Gesù, ma segna l'inizio dell'Evangelo e fa già parte di esso. Tutto ciò che vi è scritto, le parole, i gesti di Gesù, la sua passione, morte e resurrezione, è inizio dell'Evangelo di Gesù Cristo. Nell'intenzione di Marco e nella considerazione odierna, la nostra comprensione è e resta sempre quella di Gesù Cristo, Signore risorto, in quanto dopo la risurrezione è oggetto da parte degli apostoli di memorie, di approfondimenti, di narrazioni motivate. Gesù Cristo, Figlio di Dio, rimane il criterio essenziale, il punto di riferimento della nostra esistenza. Sarà sempre una buona notizia vivere di Lui e annunciarlo ancora come l'atteso di sempre. Qualche nota sull'ecologia. L'antifona d'ingresso. Isaia 30, i versetti 19 e 30. Popolo di Sion, il Signore verrà a salvare i popoli e farà sentire la sua voce potente per la gioia del vostro cuore. Il profeta, dopo aver annunziato la punizione del popolo ribelle, interpella il popolo di Sion come la sposa diletta del Signore, che ha il diritto all'annuncio favorevole e sfavorevole. La benevolenza del Signore muta il destino della sposa. Egli stesso viene infatti per salvare con il popolo amato anche le nazioni pagane, tutti gli uomini che lo vogliono. Il Signore che viene in questo modo sovrano non vuole provocare terrore, ma gioia divina nel profondo del cuore di ogni fedele. Il canto all'Evangelo è tratto da Luca, capitolo 3, i versetti 4-6. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Questa citazione orienta e colora la proclamazione dell'Evangelo di oggi. Giovanni è la voce che porta la parola antica contenuta nel libro delle consolazioni di Israele, il profeta Isaia appunto, che annuncia con forza l'inevitabile ritorno del popolo dall'esilio, umanamente imprevedibile, e ripropone la divina presenza. La condizione di questa venuta presenza di Dio è prepararsi in tutto affinché il Signore possa venire. E simbolo di questa condizione è la via del Signore nel deserto, da percorrere insieme con Lui verso la patria celeste. Ma leggiamo il nostro brano. Primo versetto. La parola archè, inizio, che può significare fondamento, punto di partenza, origine, e perfino regola o principio dominante. Il significato che ha in Marco dipende dalla punteggiatura che si fa seguire a Figlio di Dio, se sia un punto o una virgola. Nel primo caso, il versetto è una specie di titolo, un incipit di tutta l'opera, mentre nel secondo caso l'inizio consiste nell'adempimento della profezia citata nei versetti successivi. La traduzione della CEI interpreta il versetto 1 come il titolo dell'intera opera, in modo che la fede e la proclamazione della comunità di Marco hanno sia un inizio sia una norma per interpretare la storia di Gesù che sta per cominciare. Il versetto non può tuttavia considerarsi un vero titolo, almeno non nel senso moderno che noi diamo a questa parola. È piuttosto l'enunciazione di una tesi che sarà poi svolta nel corso del libro. Anche se nessun nesso grammaticale lega il primo versetto a quello successivo, i concetti centrali che sono espressi e lo caratterizzano sono di un alto contenuto dottrinale. Inizio è la parola da cui si ricava una particolare solennità per il legame con la Genesi, in quel principio, o in quella genealogia di Matteo, primo capitolo, versetto 1. Questa prima parola chiarisce il valore che la scrittura si riconosce. Parla di un inizio nuovo, voluto da Dio, con un intervento creativo irrepetibile, nel tempo finito ma di importanza definitiva. Questo inizio diventa, per il lettore che la legge con gli occhi di fede, un inizio nuovo della propria vita. È inizio dell'Evangelo, Evangelion, non è un vocabolo usato nella traduzione dei 70. Il sostantivo plurale, Evangelia, e il verbo evangelizestai, traducono la radice ebraica besorà, che viene usata per citare, per indicare il messaggio lieto e importante che un messaggero porta per incarico. È un termine molto importante nel Deutero Isaia, così come anche nel Nuovo Testamento, negli appunti potete trovare diverse citazioni. Il termine non ha ancora, in questo caso, il significato che noi ormai diamo di libro o di scritto intorno alla vita e all'insegnamento di Cristo, un significato che assumerà soltanto più tardi, quando si formerà il canone del Nuovo Testamento. Evangelion, composto da eu, bene, e angelo, annunciare, e dunque buon annuncio, buona novella, originariamente è un messaggio di gioia, ovvero la notizia di una vittoria, di un trattato di pace. Il termine viene usato poi nel culto dell'imperatore a partire da Augusto, diventando termine tecnico per ogni notizia dell'imperatore, le sue leggi, i suoi discorsi e soprattutto la nascita e l'ascesa al trono. Il termine ebraico besorà aveva assunto un significato religioso già nel IV-V secolo, a partire appunto dal Deutero Isaia. Questa speranza che rinnova la storia esplode ora con Cristo Gesù e Marco precisa che l'Evangelo è Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Gesù Cristo, Gesù, il cui nome Dio salva, Yahweh salva, Cristo è la traduzione greca Christos del termine ebraico Meshah, Messia, che significa unto. I due termini ricorrono qui per l'unica volta accoppiati insieme. Gesù di Nazaret è il Messia, l'unto per eccellenza, atteso dagli ebrei come il Salvatore. Gesù Cristo è figlio di Dio, ma non in modo generico, come tutti i membri del popolo fedele, ma in senso vero, come fu inteso dalla prima comunità cristiana. Il titolo Figlio di Dio, in alcuni manoscritti, non compare, è omesso per esempio dal Sinaitico, ma lo ritroviamo nel Codice Vaticano e nella tradizione occidentale. Ora, considerazioni relazionali e teologiche depongono a favore della sua inclusione. Marco sottolinea questo titolo come descrizione di Gesù. Altre varianti sono ad esempio prediletto, unico, figlio del Dio Altissimo, figlio del Dio Benedetto, il figlio di Dio. L'abbondanza di termini prepara il lettore al drammatico svolgimento poi dell'intera opera, che è imperniata appunto attorno a un'appropriata descrizione di Gesù come Messia e figlio di Dio. L'uso testualmente indiscusso dell'espressione figlio di Dio, che ritroviamo al capitolo 15, versetto 39, al momento della morte di Gesù, nella confessione del centurione, depone a favore di una sua inclusione anche in questo versetto, vista la propensione di Marco per collegare a distanza i brani. Un appellativo, dunque, che diventerà il motivo cardine di tutto l'annuncio dell'Evangelo di Marco. A questa affermazione fa appunto eco la proclamazione del centurione ai piedi della croce. Tra queste due proclamazioni corre tutta la vicenda di Gesù, la sua manifestazione progressiva nei gesti, nelle parole, di quella realtà profonda che riceverà conferma divina nelle due solenni teofanie, quella del battesimo e quella della trasfigurazione. I versetti 2 e 3. Come sta scritto? Questa formula è usata da Marco per citare o fare allusione ai testi dell'Antico Testamento. Una formula frequente in Paolo. Nella lettera ai Romani la troviamo per ben 14 volte, ma anche in Prima Corinzi, Seconda Corinzi. Ora, quest'uso e i testi citati indicano che i lettori di Marco erano a conoscenza sia del contenuto sia del modo di citare l'Antico Testamento, ed è anche un elevato indice di scolarità fra i giudei e i cristiano-giudei del primo secolo. Lo storico Giuseppe scrive in Contro Arpione: «La legge ordina che ad essi, ovvero ai bambini, venga insegnato a leggere e che imparino sia le leggi che le gesta dei loro antenati». Ora, i due testi citati, solo il secondo si trova nel libro del profeta Isaia, l'altro è di Malachia. Si pensa che Marco li abbia attribuiti a Isaia poiché probabilmente era il più noto dei profeti antichi. «Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via». Malachia, il cui nome significa «mio messaggero», si riferisce propriamente al periodo della restaurazione successiva all'esilio e a coloro che lamentavano la pochezza delle strutture del nuovo tempio rispetto a quello costruito da Salomone. Il profeta prospetta un avvenire ancor più glorioso quando il Signore stesso, preceduto dal suo messaggero, si sarebbe manifestato nel nuovo tempio con tutta la sua gloria. I rabbini, fondandosi su Malachia 3:23, interpretano questo testo in riferimento a Elia, che sarebbe dovuto tornare sulla terra come precursore del Messia. Allo stesso modo lo intende anche l'antica tradizione cristiana, ravvisando nella persona di Giovanni il vero precursore, colui che cammina davanti a Gesù, il Messia, con lo spirito e l'energia di Elia. Preparate la via del Signore. Siamo qui a una citazione del Deutero Isaia, che immagina il ritorno degli esuli da Babilonia dopo l'editto di Ciro. Lo vede come un nuovo esodo, con Adonai a capo del corteo e un araldo che lo precede per invitare gli abitanti dei villaggi a rendere più agevole il cammino sui sentieri su cui i rimpatriati dovranno passare, così come si era soliti fare quando arrivava un ospite illustre. Sia i rabbini che i primi cristiani riferiscono questo all'epoca messianica. La via del Signore è una figura molto usata nel Deutero Isaia, si veda 43, 42, 16, 19, 48, 17, eccetera. Si indica la strada per la quale Dio farà tornare il suo popolo dall'esilio, ed è un elemento centrale anche per Marco, che ne coglie il doppio significato di via, di strada per un viaggio e di cammino per diventare discepolo. In Atti 9:2 i primi cristiani, ricordiamo, sono chiamati quelli che seguono la via, ossia i seguaci della dottrina di Cristo. Il termine via, odos, ritorna due volte nella citazione ed è ripreso una terza volta con il sinonimo sentiero. L'appello essenziale della grande citazione è quello di mettersi in cammino per prendere la strada del Signore, i suoi sentieri. Ora, essendo le prime parole del testo rivolte ai lettori, non si può non essere colpiti, soprattutto se si pensa che uno dei temi essenziali dell'Evangelo di Marco sarà quello del camminare al seguito di Gesù sulla sua via e l'inclusione in cammino unisce le pagine che vanno da 8:27 a 10:52. La via è nel deserto. Il deserto, in Isaia, è il luogo in cui bisogna preparare un sentiero per il Signore. Per Marco, invece, è il luogo in cui compare e opera Giovanni. Ora, geograficamente, Giovanni operava nella depressione del Giordano, il cosiddetto Gor, probabilmente nella zona compresa tra Gerico e la foce del Giordano nel Mar Morto. Nella Bibbia, il deserto ha spesso un significato religioso e non tanto come luogo di penitenza o di fuga dal mondo, quanto come luogo che favorisce l'incontro e il colloquio con Dio. L'Evangelista, nei versetti 4-6, parla di Giovanni come una persona già nota, infatti lo introduce nella narrazione con il semplice nome. Poi nel vestito Giovanni è simile in tutto al profeta Elia, di cui rispecchia e incarna lo spirito. Si legga il secondo libro dei Re, primo capitolo, versetto 8. Un vestito di peli di cammello, il famoso cilicio usato anche da altri profeti, una tunica rozza, ruvida, molto adatta a simboleggiare la penitenza interiore. Il Battista si ciba di locuste e miele selvatico, prodotti tipici del deserto. Ancora oggi, infatti, i beduini mangiano le cavallette, private soltanto del capo, delle ali, della coda, e in Levitico 11, i versetti 20-23, le cavallette sono incluse tra gli insetti alati che si possono mangiare. Si ha notizie che anche la comunità di Qumran mangiava locuste. Il miele agrion selvatico e il miele raccolto tra le rocce o sugli alberi. O, come ci ricorda il libro dei Giudici, nell'episodio in cui figura Sansone, finanche nelle carcasse di un animale morto. Giovanni non coltiva campi, orti, ricava il suo nutrimento dalla steppa. Così come Israele, che nei tempi eroici, quelli dell'Esodo, viveva solo di quello che gli offriva il deserto. Ora, l'aspetto esteriore, il modo di vivere, non sono strani o negativi soltanto per noi. Apparivano tali anche ai contemporanei di Giovanni. E Giovanni lo faceva intenzionalmente, volendo egli essere segno vivente, simbolo. Giovanni non è un asceta per amor d'ascesi, ma impersonifica il vero Israele che vive nel deserto e attende colui che dovrà venire. L'abbigliamento, lo stile di vita, caratterizzano Giovanni come profeta, anzi, come un nuovo Elia, poiché nel secondo libro dei Re, primo capitolo, versetto 8, il re Acazia, interrogando i messaggeri per conoscere la persona che ha parlato loro, sentendo la descrizione del suo aspetto, un uomo coperto di peli, una cintura di cuoio intorno ai fianchi, riconosce l'identità. È Elia il Tisbite. Ora, più il racconto procede, più si conferma ciò che i primi due versetti, attraverso l'elaborata citazione delle scritture, ci hanno detto. Giovanni è l'Elia annunciato da Malachia 3. La sua alimentazione, decisamente rudimentale, si nutre indubbiamente di ciò che è permesso, ma vive di ciò che offre la natura, senza coltivare. Vive in questo modo nel deserto. Egli volge le spalle a tutto ciò che la cultura sedentaria urbana può offrire. È quasi un regredire culturalmente. Ma la conversione, metanoia, alla quale invita, implica un atteggiamento critico riguardo lo stile di vita che ognuno conduce. Egli è il primo a testimoniare che proprio il suo modo di vivere lo rende altamente credibile. È l'araldo della novità che viene e dimostra di essere già morto a tutto il vecchio. I primi monaci dell'Egitto ripetono continuamente che è stato l'evangelista Marco a portare quello stile di vita apostolico, ma non esistono prove a riguardo. Colpisce constatare comunque che diventerà caratteristico dello stile di vita monastico, la vita nel deserto, l'abbigliamento e l'alimentazione estremamente sobria, rustica, la ritroviamo tale e quale dunque a quella del comportamento del personaggio di Giovanni che entra in scena nell'Evangelo di Marco. Giovanni, il nuovo Elia. Nel corso dei secoli i monaci avranno sempre una grande venerazione per il Battista, così come Elia. Benedetto, arrivando a Monte Cassino, dedicherà una delle due cappelle proprio al Giovanni Battista. Giovanni proclama un battesimo di conversione. Quasi un simbolo esteriore di una conversione interiore. Ora, il termine metanoia in greco significa appunto cambiamento di mente o di giudizio, lanus. Si veda Ebrei 12:17. Un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Perdono, in greco aphesis, dal verbo afiemi, mandar via, dimettere, è un verbo usato anche per indicare la cancellazione di un debito. Può significare perdono, liberazione dalla schiavitù. Cancellazione di una punizione. Ora, l'immersione fatta da Giovanni nel Giordano è l'attuazione di quelle disposizioni interne del battezzando, è simbolo del perdono che questi spera di ricevere. Come poi dimostrerà chiaramente il versetto 5, la confessione dei peccati è il presupposto per ottenere il perdono. E accorreva da lui, infatti, tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. Il testo greco presenta una struttura chiastica. Tutta la regione della Giudea, Gerusalemme, Giudea e Gerusalemme sono luoghi dove il racconto poi raggiungerà il culmine. Gerusalemme, capitale della Giudea, nel primo secolo faceva parte della provincia romana. Una caratteristica dello stile di Marco, che viene normalmente poi alterata dall'Evangelista Matteo e Luca, è l'universalizzazione delle scene con l'uso proprio delle espressioni tutto e tutti. Questo artificio serve a dar risalto alla figura di Gesù, anticipata dalla descrizione dell'attività di Giovanni, precursore di Gesù. Marco potrà forse esagerare, ma la grande popolarità goduta da Giovanni il Battista è attestata anche poi dalle antichità di Giuseppe. L'Evangelista evoca dunque un grande uditorio nel quale tutti si sentono interpellati, tutti gli abitanti della capitale, tutta la regione. Ora, la Giudea può indicare sia la regione intorno a Gerusalemme, distinta dalla Samaria o dalla Galilea, sia il territorio abitato dalla nazione giudaica, che comprende anche la Samaria e la Galilea. Il secondo caso è meno frequente del Nuovo Testamento. Da Roma, dove si suppone sia stato redatto l'Evangelo, l'espressione vuole probabilmente indicare la totalità non di una parte, ma dell'intero paese. I versetti 7 e 8 sono la risposta che Giovanni dà a quanti lo interrogavano sul significato della sua opera, credendolo il Messia. Opiso mu, dopo di me. È un'espressione che userà anche Gesù quando chiamerà i discepoli a seguirlo. Colui che viene dopo di me è più forte. Colui che è, traduce l'articolo o, più forte. Riecheggia l'inizio del Deuteronomio, dove Dio è detto verrà con potenza. Ora, secondo alcuni, il più forte è Dio, ma l'immagine di Giovanni che slega i lacci dei sandali di Dio è quanto mai improbabile. Inoltre, la descrizione di Gesù come il più forte lo preannuncia come una figura di grande potenza, come colui che è in grado di saccheggiare la casa dell'uomo forte, il Satana. Lo leggeremo poi al capitolo 3, versetti 20-27. L'immagine di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali evoca il rapporto tra padrone e schiavo. Si veda ad esempio il detto del rabbi Joshua ben Levi nel Talmud babilonese: tutti i servizi che uno schiavo fa per il suo padrone, l'allievo deve farli per il suo maestro, ad eccezione di slegargli i sandali. Le parole di Giovanni sono una confessione di un'umiltà incomparabile, che mostra il vero centro della sua missione di araldo e precursore, che vuole esaltare soprattutto l'altezza morale del Cristo e della sua missione. Ora, questa espressività risalta ancora di più se si tiene conto che tra gli ebrei nessuno schiavo ebreo poteva essere costretto a sciogliere i legacci dei sandali del suo padrone. È interessante notare che questa espressione è riferita concordemente da tutti gli evangelisti e la ritroviamo anche nel Libro degli Atti, capitolo 13, versetto 25. Chiaramente doveva essere un elemento ordinario nella comune catechesi dei primi tempi. Questi rimandi e le citazioni ci invitano però ad approfondire il significato, perché gli evangelisti la ricordano. Sappiamo che si muovono in una cultura biblica e i loro testi sono pieni di richiami biblici. Ora, è noto che l'ignoranza biblica oggi è spaventosa, forse perché sono pochi decenni che la Chiesa ci invita a leggere la Scrittura. Un po' di tempo fa addirittura la proibiva, e quindi ci vorrà molto più tempo affinché ci si riappropri della Scrittura. La nostra ignoranza fa sì, soprattutto nell'Antico Testamento, che certe espressioni nel Nuovo non siano comprese. Le espressioni del Nuovo, infatti, si comprendono soltanto nella cultura dell'Antico. Rileggiamo l'affermazione che dà di sé Giovanni il Battista. Egli dice: tra poco arriva il Messia del quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei sandali. Ora, noi abbiamo parlato, come comunemente si fa, dell'umiltà del Battista, ma forse non è solo questo il senso della frase. Quando leggo questo versetto, al lato del versetto troverò una citazione: Deuteronomio, capitolo versetto, Genesi, capitolo versetto, Rut, capitolo versetto, eccetera. Ora, se vado a leggere Deuteronomio, Genesi, Rut, scopro una tradizione che naturalmente non è la nostra, ma della cultura matrimoniale dell'epoca. A proposito, i testi di riferimento, per quanto stiamo per dire, sono Deuteronomio 25, Genesi 38, Rut capitolo 4, a cui potremmo aggiungere il Salmo 60, 108 e Matteo 22, versetti 23, 33. Ora, quando una donna rimaneva vedova del marito senza aver avuto figli, il cognato aveva l'obbligo di dare una discendenza al morto. Il figlio nato da questa unione avrebbe portato il nome del marito defunto. Questo era sia per salvaguardare la donna, che non veniva rimandata alla famiglia di origine, che probabilmente forse non la rivoleva più, ed era anche una salvaguardia del patrimonio del clan familiare. Ma se il cognato si rifiutava di unirsi a questa donna, colui che nella scala giuridica veniva dopo procedeva a quella cerimonia detta dello scalzamento, una cerimonia disonorevole. Questa persona arrivava, scioglieva il legaccio dei sandali del cognato che aveva rifiutato l'unione, prendeva il sandalo, lo alzava e ci sputava. Un'immagine simbolica per dire: il tuo diritto su questa donna passa a me. Allora comprendiamo che quando Giovanni Battista dice: io non sono degno di sciogliere i legacci del sandalo a colui che viene, forse non è soltanto una lezione di umiltà, ma ci sta dando una profonda indicazione teologica. Sappiamo dai profeti, e in particolare da Osea, che il rapporto fra Dio e il suo popolo era visto come un rapporto matrimoniale. Dio è lo sposo, il popolo la sposa. Ma per i peccati commessi dalla sposa, questa unione si è interrotta, per cui il popolo è ormai vedova di Dio. Giovanni Battista, che da molti viene scambiato per l'atteso Messia, dice che colui che deve unirsi a questa vedova, cioè al popolo di Israele, non è lui, ma colui che deve venire. Ecco perché Giovanni dirà di Gesù: lui deve crescere e io devo diminuire. Cioè la comunità nuova di Israele, la comunità cristiana, verrà fecondata non da Giovanni Battista, ma dallo sposo della comunità che è Cristo, è Gesù. Questo ci aiuta a capire meglio anche il senso della frase seguente: vi battezzerà con Spirito Santo. Come l'acqua opera sul corpo, lo Spirito esercita la sua azione purificatrice sulle anime. L'aspettativa di uno più forte è l'immagine dello schiavo, preparano dunque il lettore a un contrasto molto accentuato tra il Battista e Gesù. Gesù in Marco non battezza, nello Spirito Santo. Queste parole rinviano il lettore a guardare oltre la narrativa. Nell'Evangelo di Marco lo Spirito Santo è nominato soltanto qui. Lo ritroviamo in 3:29 e in 13:11. Ora, lo Spirito suggerisce l'idea di Dio presente nella potenza e nell'azione. Lo Spirito Santo non è tanto una persona, come nella successiva teologia trinitaria, quanto piuttosto la potenza e lo Spirito di Dio che porta la santità. Il parallelo dell'Antico Testamento più vicino al nostro brano è Ezechiele 36:25-26, dove Dio rinnoverà il popolo purificandolo con l'acqua e infondendo in esso uno spirito nuovo. Il battesimo di Giovanni, in preparazione ad un rinnovamento del popolo più profondo, si realizzerà per intervento di colui che è più forte. Ora, il dono dello Spirito, che era già stato annunciato dai profeti, è una delle caratteristiche del tempo messianico. All'acqua si sostituisce il vino nuovo, quello buono, per il banchetto di nozze. Antifona alla comunione. Gerusalemme, sorgi e stai in alto, e contempla la gioia che a te viene dal tuo Dio. Ora, il contesto della citazione del profeta Baruch vede fare l'anamnesi della situazione di abbandono che il popolo, a causa del suo peccato di infedeltà al Signore, vive, ma proclama anche la speranza imminente, scandita dalla forte sequenza di imperativi: coraggio, venite, andate, guarda all'Oriente, da dove sorge la radiosa divina speranza, e scorgi la gioia che viene a te da Dio. Più avanti, in 5:19, è cantata la gioia della sposa, che ha un nome nuovo, ed è rivestita dal Signore per andare incontro a Lui che viene. Ora, la liturgia ci ricorda e ci fa vivere nella parola e nei misteri di oggi la sua venuta, realizzando quella comunione nuziale al corpo e al sangue prezioso di Lui. Tutti i fedeli che celebrano sono posti in totale unione di vita con Lui dallo Spirito Santo, che come fuoco rigenerante fa vivere tutte le realtà consegnate nell'iniziazione per la gioia divina infinita. Mi avvio alla conclusione con qualche nota sulle preghiere di colletta. Quella più antica. Dio grande e misericordioso, fa che il nostro impegno nel mondo non ci ostacoli nel cammino verso il tuo Figlio, ma la sapienza che viene dal cielo ci guidi alla comunione con Cristo nostro Salvatore. Mentre quella dell'anno B, o Dio, Padre di ogni consolazione, che agli uomini pellegrini nel tempo hai promesso terra e cieli nuovi, parla oggi al cuore del tuo popolo, perché in purezza di fede e santità di vita possa camminare verso il giorno in cui manifesterai pienamente la gloria del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Ora le due collette, con supplica epicletica, chiedono al Padre che le opere dei fedeli e il loro cuore capace di ascolto facilitino e affrettino la venuta del Figlio suo per conseguire la medesima sorte beata del Signore, che è proprio il tema della divinizzazione. Buon avvento a tutti.